Dal Libro della Sapienza. Dicono gli empi, tra loro ragionando, «Tendiamo insidia al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore». È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri, c'è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa, e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti, e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio. Non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono ad un premio per una vita irreprensibile. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti, non voleva più percorrere la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: «Non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo. Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia». Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. Ammonire i peccatori è un'altra delle opere di misericordia cosiddette spirituali, che riguardano gli atteggiamenti profondi dell'uomo, che riguardano le sue esigenze, ma non quelle magari più immediate, ma quelle profonde. Ed è una delle opere di misericordia forse più difficili in qualche modo da percepire da un certo punto di vista, no? Proprio anche perché la formulazione non è così vicina a noi, ammonire i peccatori. Tutte e due le parole sono parole difficili per noi, parole che non usiamo molto e che magari ci rimandano e ci evocano atteggiamenti e situazioni abbastanza distanti da noi, no? Ammonire. Immediatamente ti fa pensare così a qualcuno che sgrida qualcun altro, no? E quindi a una cosa per tanti aspetti di altri tempi, Qualcuno che sgrida un altro perché non si è comportato bene davanti a Dio, e ci sembra appunto qualcosa di distante. E così anche il fatto di parlare di peccatori, come se si potesse distinguere tra giusti e peccatori, come se qualcuno potesse arrogarsi il diritto di chiamare qualcun altro peccatore, semplicemente. Se riusciamo però ad andare un attimo oltre l'imbarazzo che le parole possono consegnarci, mi pare che proprio quest'opera di misericordia ci svela una profonda ricchezza e una profonda umanità. Ci riporta almeno su due dimensioni della vita estremamente importanti. Prima di tutto l'esperienza dell'errore, dello sbaglio, della colpa, del peccato. Noi facciamo fatica, sì, per tanti aspetti, a dare voce, a chiamare per nome questa roba qua. Però è un'esperienza che bene o male facciamo, tante volte tacitandola un po', ma altre volte ci rode profondamente dentro, no? Appunto l'esperienza dell'accorgerci che la nostra vita non è segnata sempre dall'amore, e tante volte magari è segnata proprio anche dallo sbaglio, dal fallimento, da una libertà che si è giocata male. E quando questo lo percepiamo con forza, appunto ne sentiamo profondamente anche il peso, facciamo fatica ad accettare questo. E altre volte, appunto, facciamo fatica a riconoscere che c'è questo dentro la nostra vita. Facciamo fatica a riconoscere che non sempre siamo così capaci di amare, e che non sempre siamo così capaci di rispondere alla chiamata che la vita ci fa in maniera autentica e vera, Facciamo fatica ad accorgerci perché tante volte ci abituiamo a risposte non giuste, non corrette, no? Perché facciamo fatica a fare i conti con noi stessi e riconoscere che sbagliamo. E mi pare allora ci si apre un mondo molto ampio sotto questo aspetto, e profondamente umano oltretutto. E l'altra cosa che invece appunto ancora ci consegna quest'opera di misericordia è la fraternità. Cioè, qui quando si dice di ammonire i peccatori, lo ripeto, entrando dentro il senso delle parole, ti viene detto di qualcuno che si prende cura dello sbaglio dell'altro, di qualcuno che ha così a cuore il proprio fratello, che è capace anche di aiutarlo a rendersi conto che sta sbagliando, o che è capace di farsi vicino alla sua sofferenza nello sbaglio, per aiutarlo ad aprire quello sbaglio all'esperienza del perdono. Ed è questa un'altra delle cose estremamente grandi ed estremamente belle, Una fraternità che o una paternità, una maternità, che si prende a cuore a tal punto la vita dell'altro da non avere paura anche da aiutare l'altro a riconoscere il proprio sbaglio o appunto ad aprire il proprio sbaglio all'esperienza del perdono. Non è così facile trovare questo, ma è possibile. Ed è possibile costruirlo anche dentro la nostra vita. Penso all'esperienza tante volte di genitori che si prendono così a cuore, il figlio, la figlia, da non avere paura, alcune volte a inimicarsi, il figlio o la figlia, pur di aiutare il figlio o la figlia ad accorgersi di atteggiamenti sbagliati vissuti, perché gli si vuol bene, perché è più importante che l'altro cresca effettivamente, nella verità, non si faccia del male, con atteggiamenti sbagliati, piuttosto che custodire lo sguardo positivo dell'altro, perché lo sappiamo bene, che aiutare l'altro a riconoscere i suoi sbagli può essere profondamente rischioso, per te, può mettere a repentaglio la relazione, può anche costruirla di più, perché se l'altra persona sa aprirsi davvero al riconoscimento della propria fragilità e al riconoscimento dell'aiuto che l'altro gli sta dando in quel momento, scatta di più una relazione di affetto e di amicizia. Ma non è sempre detto. E in questo senso mi pare quest'opera di misericordia ci consegna atteggiamenti profondamente umani, e atteggiamenti che davvero ci mettono in gioco profondamente, ma proprio anche nel prendersi a cuore profondamente e radicalmente l'altro, nella sua crescita, nella sua educazione, nel suo camminare. Facevo l'esempio dei figli, ma la stessa cosa vale per chi mi è vicino, per chi mi sta accanto. Se imparo a riconoscerlo davvero come fratello, allora questo mi permette di aiutare l'altro a riconoscere anche i suoi sbagli. Certo, questo domanda per me, prima di tutto, una capacità profonda di leggere la mia povertà, la mia fragilità, il mio peccato. Perché posso fare così nei confronti dell'altro soltanto se mi presento così all'altro, come anch'io povero, come anch'io fragile. Altrimenti diventa l'atteggiamento di chi fa il maestro dall'alto in basso. Ma se umilmente mi metto accanto al fratello per aiutare anche lui a riconoscere il suo sbaglio come io continuo a riconoscere il mio sbaglio, allora possono sorgere delle esperienze ricche e posso davvero aiutare l'altro a riconoscere anche il suo sbaglio e ad aprirsi al perdono. E dovremmo continuare anche con alcuni altri atteggiamenti importanti in questo, la fraternità, il prendersi davvero a cuore l'altro, l'imparare a dare importanza a ciò che davvero è importante, il verificare se il mio sguardo sull'altro è autentico o meno, perché non è sempre detto che quello che io leggo nell'altro come sbagliato sia effettivamente sbagliato. E c'è un lavoro continuo di autocritica, di rilettura e di riconoscimento continuo del mio bisogno di essere perdonato. Non voglio continuare oltre perché non voglio dilungarmi eccessivamente e sarebbe interessante rileggere soprattutto la prima lettura di oggi, proprio a partire da quest'ottica, così come il cammino di Gesù nel Vangelo in queste sere, in cui continuamente ci viene riconsegnato questo sguardo di Gesù che cerca di aprire il cuore dell'altro, di far riconoscere la verità di un cuore chiuso all'altro. Ma appunto lo consegno alla nostra preghiera e alla nostra riflessione, e mentre celebriamo l'Eucarestia, mentre ripetiamo i gesti di gratuità del Signore, poniamo qui dentro anche il nostro desiderio di camminare anche in questi ambiti ai quali abbiamo fatto riferimento stasera, con gli stessi atteggiamenti suoi di dono, di gratuità, di libertà, di fraternità.